Allora ritorniamo al Deuteronomio, vediamo di fare qualche poco di strada. Primo discorso di Mosè, dall'inizio fino al versetto 43 del capitolo 4. Abbiamo letto tre capitoli. In questo primo discorso Mosè ricostruisce il percorso compiuto, naturalmente per sommi capi. Sono sette episodi che lui rievoca e naturalmente non si tratta di una cronaca degli avvenimenti, ma si tratta di messa a fuoco di criteri interpretativi di quello che è avvenuto nel corso di un viaggio che si è sviluppato per ben 40 anni, quando avrebbe dovuto essere in viaggio da concludere il dodicesimo giorno. E lo stesso Mosè, come leggevamo nell'ultimo episodio da lui illustrato, è stato direttamente coinvolto in quell'avventura, tant'è vero che anche per lui l'ingresso nella terra della promessa è precluso, come per quella generazione che nel frattempo è venuta meno. E in questo primo discorso si aggiunge adesso il capitolo 4 e qui Mosè, dopo quella ricostruzione del percorso di cui già sappiamo nei primi tre capitoli, qui Mosè ritorna indietro, sempre comunque considerando l'attualità di quello che è avvenuto allora, quando il popolo accampato presso il Sinai, che qui si chiama Horeb, è stato coinvolto nel rapporto di alleanza con il Signore in virtù del dono della legge. Allora, l'episodio che sta a monte di tutta la sequenza di avventure che poi hanno caratterizzato il viaggio fino al momento attuale. Leggiamo i primi otto versetti del capitolo 4, dove esattamente l'attenzione viene rivolta a quella che è la posizione attuale del popolo chiamato per assumere in pieno la responsabilità dell'ascolto. Leggiamo. Ora dunque Israele ascolta, ecco, ascolto. Perché? Ascolta le leggi e le norme che io vi insegno, è Mosè che sta parlando, perché le mettiate in pratica. E Mosè è maestro, Mosè è catechista e Mosè sta consegnando attraverso questi suoi discorsi una eredità che sarà il patrimonio di cui il popolo potrà avvalersi per poter entrare, dimorare, operare nella terra e d'altra parte è un'indicazione di metodo che Mosè lascia in eredità a quelli del suo popolo, perché ci saranno altri interpreti, altri catechisti, altri che in continuità con il magistero di Mosè saranno in grado di interpretare quella legge che il popolo ha ricevuto fin dal tempo del Sinai, ed è su quella legge, come adesso Mosè ricorderà in maniera molto energica, è fondato un rapporto di alleanza indissolubile, il dono della legge. E allora qui dice: ascolta, ecco, questa è la tua posizione, dice Mosè alla gente del suo popolo, la tua posizione, le leggi, le norme che io vi insegno, perché le mettiate in pratica, perché viviate ed entriate in possesso del paese che il Signore Dio dei vostri padri sta per darvi. Vedete, da questo ascolto dipende l'ingresso. Per accedere alla terra, è il compimento delle promesse che furono rivolte anticamente ai patriarchi, si tratta di assumere in pienezza la responsabilità di questa posizione di ascolto. Vedete che qui dice Mosè, si tratta di ascoltare, ma si tratta contemporaneamente, immediatamente, di mettere in pratica, e da questa attuazione operativa della legge ascoltata dipende poi la vita, affinché viviate ed entriate in possesso del paese che il Signore Dio dei vostri padri sta per darvi. Dunque, vedete, questa posizione di ascolto nella quale il popolo si trova, e Mosè vuole dare pieno valore a quella che è la situazione attuale, dipende l'ingresso nella terra e dipende la vita nella terra e dipende tutto quel carico di impegni di carattere operativo che il popolo dovrà sviluppare in quella terra. E insiste, non aggiungerete nulla a ciò che io vi comando e non ne toglierete nulla, ma osserverete i comandi del Signore Dio vostro che io vi prescrivo. È una questione di vita, come poter vivere positivamente, come poter fare di quella permanenza nella terra nella quale il popolo entrerà, nella quale si insedierà, un'occasione per crescere nella vita. Il popolo porterà con sé questo dono che proviene fin dal tempo del Sinai e che passa attraverso l'insegnamento di Mosè e che verrà costantemente attualizzato mediante l'intervento di coloro che erediteranno da Mosè questa medesima funzione interpretativa. E allora versetto 3 e versetto 4, vedete, qui c'è subito un richiamo a quello che è stato un momento di crisi del tutto drammatica, veramente drammatica, quando il popolo, per quel che leggiamo nel libro dei Numeri nel capitolo 25, giunto nel territorio di Moab, è stato fortemente e tragicamente coinvolto in un culto idolatrico al Baal di Peor. Leggo, versetto 3. I vostri occhi videro ciò che il Signore ha fatto a Baal di Peor quando il Signore è intervenuto, e quel ribellione così forsennata di cui sappiamo è stata rigorosamente rimossa. E dunque vi siete resi conto, dice Mosè, del fatto che il Signore non vi ha portati fin qua per ammettere situazioni ambigue, impegni parziali, un coinvolgimento puramente teorico e non operativo. Infatti, quello che è successo ultimamente, come il Signore tuo Dio abbia distrutto in mezzo a te quanti avevano seguito Baal Peor. Ma voi che vi manteneste fedeli al Signore vostro Dio, siete oggi tutti in vita. Ecco, siamo qui oggi perché siamo stati, condotti attraverso questo che per Mosè costituisce il filtro determinante da cui dipende la possibilità di entrare nella terra, e cioè il discernimento tra l'idolo e l'appartenenza all'unico Signore, che poi è, come dire, l'alternativa radicale tra la morte e la vita. Siamo passati in modo così esplicito, ed è una memoria recentissima quella che la gente di Israele porta con sé, attraverso questa alternativa di cui bisogna fare memoria, perché come adesso Mosè espliciterà, l'ingresso nella terra ma poi la permanenza nella terra e la continuità di questo rapporto di alleanza con il Signore, tutto questo implica in maniera da non ammettere ambiguità di alcun genere, un costante discernimento di quell'alternativa tra la vita e la morte, da cui non si può prescindere, e non ci possono essere confusioni tra l'appartenenza al Signore e l'idolatria. Adesso Mosè chiarirà ancora meglio. Versetto 5. Vedete, io vi ho insegnato leggi e norme come il Signore mio Dio mi ha ordinato, perché le mettiate in pratica nel paese in cui state per entrare per prenderne possesso. Ecco, questo è l'insegnamento di Mosè, che adesso poi verrà sviluppato nel corso delle pagine seguenti, nei discorsi che verranno, e questo comunque insegnamento accompagnerà il popolo nel futuro. Vedete, un complesso di istruzioni quanto mai articolato e attento anche a cogliere gli aspetti più particolari del vissuto umano, ma in realtà tutto l'insegnamento fa sempre capo, e di questo ci renderemo conto tra non molto, a quello che è il comandamento fondamentale su cui già Mosè qui vuole insistere, e cioè l'appartenenza all'unico Signore. Per vivere, ricordati che appartieni a un unico Signore. Per entrare nella terra, per abitare nella terra, per lavorare nella terra, per portare frutti positivi nel corso della vita, ricordati che c'è un unico Signore. Questa appartenenza all'unico Signore è il principio da cui dipende tutto quello che più che mai corrispondente a un'autentica realizzazione della vita, del rapporto con il mondo, di quello che è la positiva risposta agli impegni nel rapporto con una terra. E una terra significa coloro che vi abitano, significa un ambiente e così via. Fatto sta, vedete, che versetti da 6 a 8, leggiamo ancora. Le osserverete dunque, sta parlando di tutti gli insegnamenti, leggi e norme, come si esprimeva nel versetto 5, c'è un grappolo di vocaboli che vengono messi in movimento in queste pagine, non solo. Il vocabolo per eccellenza è la Torah, la legge, ma poi c'è il Mishpat, c'è la Mitzvah, c'è l'Edah, insomma è tutta una serie di precetti, di vocaboli che sono tradotti in italiano in modo variabile a seconda dei casi: norme, istruzioni, precetti, raccomandazioni, testimonianze e così via. Ma è un grappolo che è rigorosamente unificato nel suo valore intrinseco. È il dono che viene dal Signore, che ha parlato, che ha detto la sua, che ha posto così il fondamento di quel rapporto di alleanza per cui il popolo è in grado di camminare nelle cose del mondo, di passare attraverso le misure della nostra realtà umana, sociale, storica, ed ecco la strada è tracciata. La legge che viene da Dio è quel segnale che indica la strada che finalmente è percorribile nelle cose del mondo per realizzare in pieno la vocazione alla vita. È la strada della vita, la legge. La legge non è l'imposizione di chi comanda che vuole far valere la sua supremazia. La legge è la strada della vita, donata la legge da Dio. Ne parlavamo in altre occasioni, e adesso qui Mosè, vedete, sta tirando le somme e dice Le osserverete dunque e le metterete in pratica, perché quella sarà la vostra saggezza, la vostra intelligenza, gli occhi dei popoli. Quell'impegno che il popolo dedicherà all'ascolto, che è un ascolto operativo, che è un ascolto che implica proprio la concretezza pratica della vita nel rapporto con le cose, con gli altri, nel mondo, quell'ascolto è una nota caratteristica del popolo man mano che affronterà le tappe della storia futura, che diventerà motivo di interesse, di sorpresa, di ammirazione, qualche volta anche semplicemente di disturbo su uno scenario universale. Dice, agli occhi dei popoli, i quali, udendo parlare di tutte queste leggi, diranno: ma questa grande nazione è il solo popolo saggio e intelligente. Infatti, quale grande nazione ha la divinità così vicina a sé, come il Signore nostro Dio è vicino a noi ogni volta che lo invochiamo? E quale grande nazione ha leggi e norme giuste, come è tutta questa legislazione che io oggi, dice Mosè, io oggi vi espongo? Dunque, notate qui l'insistenza sulla grandezza. La presenza di Israele acquista una fisionomia sulla scena del mondo che merita questo riconoscimento, che non è la grandezza di ordine fisico, non è la grandezza di ordine quantitativo, non è una grandezza neanche di ordine politico, di ordine geografico. È la grandezza sapienziale che caratterizza Israele quanto a discernimento della strada, da cui dipende la positiva attuazione della vocazione alla vita. E, vedete, questa grandezza dipende dalla vicinanza tra Dio e il suo popolo, perché Dio si è avvicinato. Quale nazione ha un Dio così vicino? La legge, caratteristica del popolo di Israele, per cui è abilitato a affrontare le strade del mondo discernendo sempre e dappertutto come ci si orienta verso la positività della vita, dipende dal dono che viene da Dio. È la vicinanza di Dio, su questo adesso vuole insistere Mosè, la vicinanza tra Dio e il suo popolo, Dio così vicino. E allora dal versetto 9 al versetto 31 vedete questa vicinanza. Cosa è avvenuto fin da allora, quando noi eravamo accampati presso il monte Horeb? Cosa è avvenuto? Quella vicinanza, vedete, è adesso il criterio che Mosè valorizza per reinterpretare il rapporto di alleanza che fu sancito allora. Cosa è avvenuto? Cosa vuol dire che il Signore ha fatto alleanza con noi? Vuol dire che il Signore si è avvicinato, e non come un episodio unico, una occasione particolare, un momento certamente eccezionale, ma isolato, ma in modo tale da far di questa vicinanza, di questo rapporto di alleanza, la struttura portante adesso di quello che è il nostro modo di camminare nella vita, di stare nel mondo, di entrare nella terra e tutto il resto. Allora qui dice, dal versetto 9, il ricordo dei fatti fino al versetto 14, leggiamo: ma guardati e guardati bene dal dimenticare le cose che i tuoi occhi hanno viste. Già, Mosè ci tiene molto a sviluppare questa pedagogia della memoria. Oggi, in rapporto a quello che avvenne ieri, quando eravamo accampati laggiù, sarà necessario che la memoria venga costantemente rigenerata, costantemente illuminata, costantemente educata nelle generazioni del futuro, certo. guardati bene dal dimenticare le cose che i tuoi occhi hanno viste, non ti sfuggano dal cuore per tutto il tempo della tua vita, e le insegnerai anche ai tuoi figli e ai figli dei tuoi figli. Versetto 9. Ricordati, ecco, ricordati, il ricordo di quello che è avvenuto presso il monte Oreb. Ricordati del giorno in cui sei comparso davanti al Signore tuo Dio sull'Oreb, quando il Signore mi disse, ecco, Mosè, incaricato di svolgere questo servizio, radunami il popolo e io farò loro udire le mie parole, perché imparino a temermi finché vivranno sulla terra e le insegnino ai loro figli. Vedete, c'è una convocazione, Mosè ricevette questo incarico, riguardante la convocazione del popolo, dunque è un'assemblea che viene composta in maniera ben strutturata e organica, allo scopo di ascoltare. E questo ascolto, vedete, non è semplicemente l'uso delle orecchie, perché subito, vedete qui, Mosè precisa, farò udire le mie parole, ascolto, affinché imparino a temermi. Dunque, imparare a temere, e dunque il timore è l'espressione interiore di un... di un'aspirazione, di un desiderio, di un'attenzione, di un'appartenenza. Tante volte, come voi sapete, io vi suggerivo di tradurre il timore come il sentimento del mistero. E di seguito, subito, vedete, imparino a vivere sulla terra e questo insegnino ai loro figli. Dunque c'è una continuità nel tempo. C'è da questo ascolto come dire, il frutto di una abilità per quanto riguarda l'abitazione nella terra, e c'è un frutto che dovrà essere trasmesso alle generazioni del futuro. Per questo, quando noi allora fummo convocati per ascoltare, non fu soltanto perché in quella occasione abbiamo ricevuto delle parole, ma per imparare a vivere, e la vita si sviluppa poi nel tempo e nello spazio, e per trasmettere alle generazioni che verranno quanto è stato a noi affidato, perché questo ascolto diventi il filo conduttore della storia futura, di generazione in generazione. E allora qui Mosè adesso prosegue, siamo al versetto 11. Voi vi avvicinaste e vi fermaste ai piedi del monte. Allora, il monte ardeva nelle fiamme che si innalzavano in mezzo al cielo, e vi erano tenebre, nuvole e oscurità. Dunque un fuoco da vedere, ma vedete, un fuoco che produce una oscurità che rende invisibile ogni immagine. Non c'erano immagini, è un fuoco da vedere, dunque la vista è occupata, ma è una visione dell'invisibile, dice qua. Vi ardeva nelle fiamme che si alzavano in mezzo al cielo, e vi erano tenebre, nuvole, oscurità. Versetto 12. Il Signore vi parlò dal fuoco. Ed ecco, visione dell'invisibile e insieme la voce che ha impostato il rapporto di alleanza con il popolo tramite il dono della legge. Infatti qui stavo leggendo: il Signore vi parlò dal fuoco e voi udivate il suono delle parole, ma non vedevate alcuna figura, vi era soltanto una voce. Ed ecco, egli vi annunziò la sua alleanza, che vi comandò di osservare, cioè i 10 comandamenti, che in ebraico sono le 10 parole, la legge nella sua formulazione originaria, e in realtà poi è l'unica parola, quella che è la prima delle 10 parole. Fatto sta che le 10 parole, e li scrisse su 2 tavole di pietra, dunque le 10 parole e le 2 tavole, la relazione con Dio e la relazione con gli altri esseri umani, le 2 tavole. E vedete, il passaggio attraverso la scrittura implica una permanenza della legge per quanto riguarda le generazioni che verranno. Si scrive quel che rimane come un documento che sosterrà, diventerà riferimento bisognoso di una costante rilettura, interpretazione e applicazione, è vero, ma la scrittura è garanzia di continuità per quanto riguarda la storia futura. E allora il Signore diede i 10 comandamenti, le parole, e li scrisse su 2 tavole di pietra. A me, in quel tempo, il Signore ordinò di insegnarvi leggi e norme, perché voi le metteste in pratica nel paese in cui state per entrare per prenderne possesso. Dunque, l'incarico affidato specificamente a Mosè per svolgere il suo ruolo di interprete, di catechista, e come già sappiamo. E allora il versetto 14, a me, no, l'ho appena letto.
Ecco.
Adesso il versetto 15. Poiché dunque, ribadisco quello che ho già affermato poco fa, e cioè qui Mosè vuole insistere sul principio fondamentale dell'alleanza e quindi quell'alternativa radicale tra l'idolatria e l'appartenenza al Signore. E l'idolatria viene messa in rapporto con la realtà visibile, mentre l'appartenenza al Signore passa attraverso l'ascolto di quella voce, che è un ascolto poi estremamente energico e operativo, come già sappiamo, ma l'ascolto di una presenza invisibile. Leggo versetto 15. Poiché dunque non vedeste alcuna figura quando il Signore vi parlò sull'Oreb dal fuoco, state bene in guardia per la vostra vita, perché non vi corrompiate e non vi facciate l'immagine scolpita di qualche idolo, la figura di maschio o femmina, la figura di qualunque animale, la figura di un uccello che vola nei cieli, la figura di una bestia che striscia sul suolo, la figura di un pesce che vive nelle acque sotto la terra. Perché, alzando gli occhi al cielo e vedendo il sole, la luna, le stelle, tutto l'esercito del cielo, tu non sia trascinata a prostrarti davanti a quelle cose e a servirle. Cose che il Signore tuo Dio ha abbandonato in sorte a tutti i popoli che sono sotto tutti i cieli. Voi invece, il Signore vi ha presi, vi ha fatti uscire dal crogiolo di ferro, dall'Egitto, perché foste un popolo che gli appartenesse, come oggi difatti siete. Dunque, vedete, Mosè stava parlando e sta ancora parlando della vicinanza. Il rapporto di alleanza ha instaurato un rapporto di vicinanza, ma vedete, una vicinanza che non è quella che si manifesta attraverso l'esercizio della visibilità. Anzi, Mosè sta dicendo che quella è una falsa vicinanza, la vicinanza degli esseri viventi, che siano persone o animali, o degli esseri astrali, anche se poi nel versetto 19 diceva che gli astri hanno qualche valore positivo, per i pagani però, per loro, mentre la vera vicinanza si è manifestata nell'invisibile presenza del protagonista, colui che è il vero attore della storia. Vedete qui il versetto 20, l'ultimo versetto che ho appena letto: voi invece il Signore vi ha presi, ecco, è il protagonista della storia, lui, colui che sceglie, vi ha presi, vi ha fatti uscire dal crogiolo di ferro dall'Egitto, è il protagonista di quell'evento di liberazione di cui voi avete sperimentato il beneficio determinante per affrontare il cammino della vita, ed ecco, così siete diventati un popolo che gli appartiene, come di fatto oggi siete. Dunque, questa è la presenza dell'invisibile che opera nella storia umana, che sceglie, che libera, che coinvolge in un rapporto di vicinanza che apre l'esistenza umana a un totale rinnovamento delle relazioni con il mondo intero, senza fissarsi nella vicinanza particolare di questa o quell'altra figura, che assume allora l'aspetto di un idolo. Versetti 21 e 22. Ecco, in tutta questa faccenda dice Mosè: io sono stato coinvolto personalmente, il Signore si adirò contro di me per causa vostra e giurò che io non avrei passato il Giordano, come di fatto poi avviene, cioè Mosè non attraverso il Giordano, e non sarei entrato nella fertile terra che il Signore tuo Dio ti dà in eredità, perché io devo morire in questo paese senza passare il Giordano. Siamo nel territorio di Moab, senza passare il Giordano, ma voi lo dovete passare e possederete quella terra fertilissima. Ecco, vedete che anche per Mosè si tratta non tanto di arrivare al di là del Giordano, ma si tratta di obbedire a una storia. È una storia che lo coinvolge in un rapporto di indissolubile comunione con quella generazione che è venuta meno, ma è la storia certamente abitata dalla presenza invisibile del Signore a cui Israele ormai appartiene. E vedete, la vicinanza di cui Mosè sta parlando è la prerogativa inconfondibile di quell'alleanza tra il Santo, l'invisibile Signore dell'universo, che è intimamente si è voluto liberamente e intimamente vincolare in un rapporto di vita con il popolo, e che per quanto minuscolo sia, per quanto compromesso sia per tutte le deficienze che sono nella natura umana, è grande, grande, dove la grandezza sta nel fatto di quella vicinanza mediante la quale Dio si è impegnato in un rapporto di alleanza. Questa vicinanza, vedete, per Mosè costituisce il valore primario che nel caso suo porta a compimento la sua missione in questo mondo, anche se non sarà in grado di attraversare il Giordano e di entrare nella terra. Questo è un po' un discorso che poi ritorna ancora sino alla fine del libro, nel capitolo 34, quando la relazione con il Signore, che determinante per entrare nella terra è la relazione di vita nell'intimità di una comunione con lui indissolubile che scavalca anche la terra. E dunque ricapitola tutto quello che è il rapporto con le cose del mondo, nel tempo e nello spazio, all'interno di un disegno che non è misurato da programmi umani, ma che risponde alla parola del Creatore. Versetto 23, ecco qui, adesso vedete proprio su di lui il Signore Dio che si concentra l'attenzione. Infatti dice, guardatevi dal dimenticare l'alleanza che il Signore vostro Dio ha stabilita con voi e dal farvi alcuna immagine scolpita di qualunque cosa riguardo alla quale il Signore tuo Dio ti ha dato un comando. Poiché il Signore tuo Dio è fuoco divorante, un Dio geloso, dunque il Dio dell'alleanza, il protagonista, che qui di nuovo viene contemplato nella manifestazione del fuoco. E ricordate, il fuoco come principio di oscuramento. E d'altra parte la presenza che è rivelatrice di una volontà d'amore, un amore geloso, un amore intransigente, un amore che vuole essere corrisposto, per questo è geloso. Dove è sempre più vero, vedete, che adesso il popolo entrerà nella terra e tutte le istruzioni che Mosè svilupperà a partire dal capitolo 5 ne avremo per un pezzo, poi c'è di mezzo l'estate, quindi potete stare tranquilli.
Il fuoco dell'estate.
Potete dormire tranquilli, sì, ma vedete qui, primo discorso, capitolo 4, siamo al termine del primo discorso ancora, è l'appartenenza con il Signore, l'appartenenza al Signore, in un rapporto di intimità vitale che anticipa tutto e che prevale su tutto. Ecco, e allora dice, di seguito, dal versetto 25, quando avrete generato? Adesso, vedete, Mosè guarda alla storia futura e guarda al rischio a cui l'alleanza espone il popolo, perché il popolo entrerà nella terra. Corre il popolo proprio perché Mosè è un maestro onestissimo e prende in considerazione tutte le eventualità, e l'eventualità che nel rapporto di alleanza con il Signore il popolo faccia una brutta figura. Già. E allora qui viene già intravista da Mosè l'eventualità dell'esilio, cioè entrare nella terra adesso con tanta attenzione e con tanti preparativi, ma la terra verrà perduta e l'alleanza rimane. E infatti qui dice, quando avrete generato figli e nipoti e sarete invecchiati nel paese, se vi corromperete, è un'ipotesi che sembra inconcepibile ed invece un'ipotesi perfettamente realistica, e d'altra parte gli impegni assunti da Israele nel rapporto di alleanza con il Signore sono impegni che lo espongono a dei rischi. Quella grandezza del popolo è una grandezza rischiosissima, questo è sempre vero. Pensate alla vita cristiana, che rischio che ti è stato assegnato, no? Per il fatto stesso che siamo stati chiamati. E allora qui dice, se vi corromperete, se vi farete immagini scolpite di qualunque cosa, Se farete ciò che è male agli occhi del Signore, vostro Dio, per irritarlo, io chiamo oggi in testimonio contro di voi il cielo e la terra. Voi certo perirete scomparendo dal paese di cui state per prenderne possesso oltre il Giordano. Voi non vi rimarrete lunghi giorni, ma sarete tutti sterminati. Vedete, una prospettiva tragica. C'è di mezzo il compromesso con l'idolatria, che sarà causa, deportazione rispetto a quella terra, dunque l'antica promessa ai patriarchi, la terra che era stata loro indicata, è una promessa dunque che andrà incontro a un fallimento storico terrificante, e è altra promessa. Il Signore ha annunciato la crescita nella discendenza dei patriarchi come le stelle del cielo, come la sabbia del mare, la polvere della terra, ed invece e il Signore vi disperderà tra i popoli e non resterete più di un piccolo numero tra le nazioni dove il Signore vi condurrà. Dunque altra promessa fallimentare, e la terra, la discendenza numerosa, tutto questo a causa di quella idolatria che determinerà uno sconquasso totale per quanto riguarda la storia futura, che per adesso sembra delinearsi come il tempo e il luogo della gratificazione piena di tutti i benefici, e d'altra parte il rischio e i rischi. E con estremo realismo già Mosè intravede quello che di fatto avverrà. Ed ecco, qui dice: piccolo numero tra le nazioni dove il Signore vi condurrà, e la tragedia della deportazione, dello smarrimento, della dispersione, della convivenza forzata presso il mondo straniero, il mondo dei pagani, là servirete a dei fatti da mano d'uomo, dei di legno, di pietra, i quali non vedono, non odono, non mangiano, non odorano, ma di là cercherai. Vedete che lo squallore di questo esilio futuro sarà in sé per sé già motivo di una pena dolorosissima. Ed ecco, qui il versetto 29 aggiunge: ma di là cercherai il Signore tuo Dio e lo troverai. Questa prospettiva così drammatica si inserisce all'interno di un'occasione che sarà rivelazione di una fedeltà incrollabile, inesauribile da parte del Signore, dove vedete, quando anche la terra fosse perduta, e sarà perduta, l'alleanza rimane, e l'alleanza rimane, vedete, come principio di quello che sarà un cammino di conversione, un cammino di rieducazione, un cammino di liberazione. Ma c'è stata una liberazione dall'Egitto, ci sarà una liberazione da tutti i compromessi con l'idolatria, ci sarà una rieducazione e sempre più intima, sempre più profonda, sempre più radicale conversione del cuore. Qui dice, rileggo, di là, versetto 29, cercherai il Signore tuo Dio e lo troverai, se lo cercherai con tutto il cuore e con tutta l'anima, con angoscia, quando tutte queste cose ti saranno avvenute, negli ultimi giorni tornerai al Signore tuo Dio e ascolterai la sua voce, poiché il Signore, Dio tuo, è un Dio misericordioso. Rachum, dice Rachum, misericordioso. Non ti abbandonerà e non ti distruggerà, non dimenticherà l'alleanza che ha giurata ai tuoi padri. Vedete, là dove sarai sfiatato, ritornare con tutta l'anima vuol dire che uno non ha più fiato, ma ritornare con tutto il cuore. Ecco, quella totalità di apertura interiore per cui nella esperienza di quell'estrema debolezza finalmente scoprirai che ti è data ancora l'occasione per consegnarti, per renderti conto di come appartieni all'unico Signore. E vedete che tra l'altro qui, dove nel versetto 20-30 leggevo con angoscia, l'angoscia è quando ti manca il fiato, con angoscia, quando tutte queste cose ti saranno avvenute, vedete che cose, traduce quello che in ebraico col termine dvarim, dvarim sono le parole, davar, parola in ebraico, è termine che allo stesso tempo significa fatto, avvenimento, la parola. Per noi la parola è un rumore prodotto con un po' di fiato in gola. La parola è un fatto. Molto spesso dove leggiamo, dopo questi fatti, dopo queste parole, essendo successo parola, ecco qui le parole. La funzione redentiva di quegli eventi in sé per sé drammatici, dolorosissimi, che però confermeranno il valore di una parola che è portatrice di una relazione d'amore fedele e indissolubile. E intanto vedete c'è di mezzo quella liberazione nei confronti dei compromessi con l'idolatria, l'ossequio alle divinità dei popoli pagani, liberazione, ma è una liberazione che riguarda il cuore, e invece ecco una penetrazione sempre più sorprendente e sempre più commovente del vissuto umano e di quelli che passano attraverso questa esperienza, penetrazione nel segreto, sempre più accolti laddove le viscere del Signore, le viscere di colui che è misericordioso, il Rahum è un viscerale. Ecco, ha uno spazio suo, segreto, una profondità sua, misteriosa e accogliente, portatrice di vita, fecondo nella sua inesauribile volontà d'amore. Non ti abbandonerà, non ti distruggerà, non dimenticherà l'alleanza che ha giurata ai tuoi padri. Ecco, e allora qui, vedete, si ritorna anche alle promesse ai patriarchi che vengono confermate quando in realtà sono state disattese. Sono confermate le promesse in quanto la promessa è del Signore, ma di fatto la terra è stata perduta, il popolo numeroso è diventato un popolo minuscolo, ma le promesse sono confermate. E allora dal versetto 32... vediamo dove arriviamo, ma arriviamo in fondo al capitolo adesso. Versetto 32, qui una specie di sintesi di carattere contemplativo, dove l'attenzione di Mosè è proprio calamitata dalla rivelazione della unicità di Dio. Dice così, interroga pure i tempi antichi che furono prima di te. Intanto qui siamo proprio invitati ad affacciarci sullo scenario della storia universale. Dal giorno in cui Dio creò l'uomo, da Adamo, dunque l'uomo è Adamo, da Adamo in poi, dal giorno in cui Dio creò l'uomo sulla terra e da un'estremità dei cieli all'altra, vi fu mai cosa grande come questa? E si udì mai cosa simile a questa? Che cioè un popolo abbia udito la voce di Dio parlare dal fuoco. Vedete che siamo ritornati all'Oreb. Già, la grandezza che, come abbiamo già constatato precedentemente, consiste in questa prerogativa di Israele che è coinvolto in un rapporto di appartenenza vitale così pregnante con l'invisibile. Dice, quale grandezza! come questa, si udì mai, che cioè un popolo abbia udito la voce di Dio parlare dal fuoco, come l'hai udita tu, e che rimanesse vivo, o ha mai tentato un Dio di andare a scegliersi una nazione in mezzo a un'altra con prove, segni, prodigi, battaglie, con mano potente, braccio teso, grandi terrori, come fece per voi il Signore vostro Dio in Egitto, sotto i vostri occhi? Tu sei diventato spettatore di queste cose, affinché tu sappia che il Signore è Dio e non ve ne altri fuori di Lui. Vedete, questa posizione di ascolto nella quale si trova oggi il popolo accampato nel territorio di Moab, così come Mosè ha precisato all'inizio del capitolo 4, questa posizione di ascolto non, come abbiamo constatato, è il caso comunque di ripetersi, non implica semplicemente una posizione di attenzione rispetto a qualche messaggio, ma significa il radicamento progressivo, sempre più intenso e totalizzante, in un rapporto di appartenenza al Signore, unico. Vedi? Questa è la tua grandezza, e questa è la grandezza che segna una novità, che investe il senso complessivo della storia universale. E tu questo hai appreso fin dal tempo dell'Oreb, affinché tu sappia che il Signore è Dio e che non ve ne altri fuori di Lui. E prosegue, versetto 36. Dal cielo ti ha fatto udire la sua voce per educarti. Già, la tua voce per educarti. Sulla terra ti ha mostrato il suo grande fuoco e tu hai udito le sue parole di mezzo al fuoco. Dunque, vedete, per Mosè c'è di mezzo anche l'uso della vista, ma la vista affronta l'invisibile, che affronta l'oscurità, e nel visibile ascolta l'invisibile. Nel visibile contempla l'appartenenza all'invisibile. Per questo è necessaria una radicale educazione e costante rieducazione del cuore umano. Ti ha fatto udire la sua voce per educarti. E questo sarà l'impegno fondamentale del popolo nella terra. Poi occuperà la terra, lavorerà nella terra, e tutte le norme relative, gli impegni, le responsabilità, i doveri, e come gestire le relazioni con il mondo circostante, eccetera, eccetera. Sì, ma questo è l'impegno fondamentale che il popolo assume nel momento in cui entrerà nella terra e proseguirà nel suo cammino, passando anche attraverso tutti i disastri che la storia futura comporterà. L'impegno fondamentale è questa appartenenza al Signore, che è contemplata nell'invisibile. Ed è una contemplazione che non è una fuga dalla realtà, che non è un esercizio un po' così di dell'immaginazione che sogna, ma è una presa di contatto con tutto il reale, registrando e puntualmente, discernendo intimamente e scoprendo nell'intimo del cuore il vincolo di un'appartenenza nella comunione dell'amore sempre più totalizzante con l'unico Signore. E beh, vedete, l'alleanza. Ma dovremmo saperne qualcosa noi, che siamo quelli della nuova alleanza. La nuova alleanza. Nello Spirito Santo. E allora qui dice: rileggo dal versetto 36, dal cielo ti ha fatto udire la sua voce per educarti, sulla terra ti ha mostrato il suo grande fuoco e tu hai udito le sue parole di mezzo al fuoco, poiché ha amato i tuoi padri, ha scelto la loro posterità, ti ha fatto uscire dall'Egitto con la sua stessa presenza e con grande potenza, per scacciare dinanzi a te nazioni più grandi e più potenti di te, per farti entrare nel loro paese e dartene il possesso, come appunto è oggi. Sappi dunque oggi e conserva bene nel tuo cuore che il Signore Dio lassù nei cieli e qua giù sulla terra, e non ve n'è altro. Questo devi sapere. Qui, fino al versetto 39, e che tu sei coinvolto in una storia d'amore, che è il motivo per cui ti trovi qui oggi, ma è il motivo per cui ti troverai là domani, e domani sarà oggi, e domani sarà quest'oggi, come oggi è quello che fu allora l'oggi dell'Oreb, del Sinai. A questo serve l'insegnamento che Mosè vuole trasmettere. E quindi, versetto 40, osserva dunque le sue leggi e i suoi comandi che oggi ti do, perché sia felice tu e i tuoi figli dopo di te, perché tu resti a lungo nel paese che il Signore tuo Dio ti dà per sempre. Ecco, dove vedete, per abitare in quella terra tu dovrai radicarti nell'appartenenza al Signore, ed è veramente programmatico questo messaggio, e conviene che lo assimiliamo come necessario, perché per abitare nella terra, qui da tutte le istruzioni necessarie, si può impiantare per abitare in quella terra l'appartenenza al Signore. Versetto 40. E così troverai la bontà della vita, la bellezza della vita, la positività della vita, perché tu resti a lungo nel paese, perché sia felice tu e i tuoi figli dopo di te. E altri ancora svolgeranno a questo scopo il servizio che è stato affidato a Mosè al posto suo e in continuità con il suo magistero. E dunque l'appartenenza al Signore sarà determinante per poter abitare in quella terra e per realizzare la bontà della vocazione alla vita in quella terra. E qui vedete, alla fine del discorso di Mosè, e ci fermiamo, ci sono tre versetti che fanno riferimento a quello che leggevamo, sta scritto già nel libro dei Numeri, ci sono già delle indicazioni previste, ne riparlerà ancora successivamente Mosè nel secondo discorso. Le città di rifugio, leggo, poi vedremo meglio in altre occasioni di cosa si tratta. In quel tempo Mosè scelse tre città oltre il Giordano, verso Oriente, perché servissero di asilo all'omicida che avesse ucciso il suo prossimo involontariamente. Dunque, se c'è stato un fatto di sangue, ma involontario, l'assassino deve essere protetto, bisogna proteggere la vita. C'è già stato di mezzo una vita perduta, ma il rischio è prossimo e pressoché inevitabile che si scateni quella dinamica che conduce alla vendetta, e allora ci vogliono delle protezioni, perché quel tale ha ucciso involontariamente senza avere odiato prima, perché potesse aver salva la vita fuggendo in una di quelle città. Esse furono Bezer nel deserto, sull'altopiano per i Rubeniti, Ramot in Galad, vedete sono le due tribù e mezza dislocate già a oriente del Giordano, per i Gaditi, e Golan in Basan per i Manassiti. Dunque, in ogni caso, sempre tutto è predisposto per garantire, proteggere la vita. L'appartenenza all'unico Signore è il valore originario di quell'alleanza, che vale già per il futuro. L'appartenenza all'unico Signore è il principio di un modo di stare al mondo, è il fondamento di un modo nuovo di stare al mondo che realizza la vocazione alla vita. Allora ci fermiamo qua, primo discorso di Mosè, adesso comincerà il secondo discorso.
E anche per noi è determinante radicarci nell'appartenenza.
No, noi non abbiamo partita per commettere gli omicidi.
E ne abbiamo bisogno.
Sempre.
Va bene, abbiamo letto solo un capitolo, però per adesso va bene così. Noi ci vediamo ancora giovedì prossimo, poi ci daremo un appuntamento.